This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Buona giornata e bentrovati a Mr. Gadget Games dell'11 di marzo, della settimana dell'11 di marzo. Buona giornata Riccardo Ferrari, ciao Riccardo.
Ciao Luca, buongiorno a tutti.
Ciao Brian, come va?
Ciao Luca, ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
Allora, con Riccardo Ferrari, con Brian Arnoldi, io sono Luca Viscardi, come sempre Mr. Gadget Games, un settimanale per capire un po' che cosa succede nel mondo dei videogiochi. Credo, Riccardo, che in questi giorni molti siano concentrati proprio a sfruttare un titolo nuovo che sta piacendo tantissimo.
Sì, un gioco che è uscito ormai da un paio di settimane neanche, ma che per finirlo a dovere ci vogliono un sacco di ore, quindi se ne parla ancora adesso perché Final Fantasy VII Rebirth è un vero e proprio capolavoro del genere. È un JRPG, quindi un gioco di ruolo, che ha avuto un successo di critica e anche di pubblico abbastanza importante. È il secondo capitolo di una trilogia, è un secondo capitolo che punta a riproporre tutto Final Fantasy VII, ormai uscito su vecchia PlayStation 1. È il capitolo di mezzo e anche un grandissimo passo in avanti rispetto al remake. Ha rinnovato comunque il gameplay, non trasformandolo completamente, ma aggiungendo qualche tocco qua e là per sistemare i due o tre punti in cui non era stato apprezzato il remake, e ha reso tutto più fluido e tra l'altro non ha toccato tantissimo della trama del gioco originale, ma ha aggiunto subquest e missioni secondarie che arricchiscono il mondo di gioco. L'unica nota negativa, si può parlare del finale, ma non dirò niente, però
no spoiler.
Sinceramente mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, però anche lì, anche nel primo capitolo, nel remake, lasciava un po' punti di domanda, però devo dire che questo secondo capitolo ha riportato Square Enix in carreggiata dopo alcuni titoli non propriamente azzeccati e penso che sia la base da cui far ripartire tutta la saga di Final Fantasy, perché è un connubio ben realizzato di gameplay, storia, una crescita costante dei personaggi durante la trama e tutto il contesto di gioco, il mondo di gioco è tutto ciò che ha fatto amare Final Fantasy, e vederlo nel 2024 in questo splendore, considerando anche i costi di produzione che ha un gioco del genere, fa ben sperare per il futuro della saga. Quindi se avete una PS5 giocatelo, perché ne vale la pena. Non c'è per forza l'obbligo di giocare al remake, ma è consigliabile di giocare anche il primo capitolo.
Ecco, tra l'altro mi chiedo sempre, no? In casi come questi cosa si aspetta chi gioca? Cioè, nel senso, rispetto a un titolo che già si conosce, una migliore grafica, un cambiamento della storia, un'aggiunta magari di pezzi a quello che magari nell'originale non era proprio al 100% quadrato, nel senso che la storia magari lasciava qualche pezzo aperto. Cioè, cosa si cerca in un Rebirth come questo?
Allora, consideriamo che il gioco su vecchia PlayStation era bellissimo, ma era anche molto limitato data la tecnologia del tempo, e trasportare quel tipo di storia nel 2024 con tutti i passi avanti fatti sia nella sceneggiatura, nel gameplay, nella tecnica, sono sicuramente come faccio a dirlo, a spiegarlo in maniera corretta, sicuramente è un pensiero per tutta una nuova generazione di videogiocatori, è anche un modo per portare una trama talmente bella con la tecnologia che abbiamo adesso e tutte le migliorie del caso nel 2024. Quindi è un connubio tra vecchio ma anche nuovo, perché cose che non c'erano nell'originale sono state introdotte in maniera intelligente in questo gioco, e si ha una sensazione di perenne compagnia dei personaggi, come non riesco a definirla bene. Tu cominci il gioco con tutti i personaggi che magari hai conosciuto nel gioco originale, ma ti ci affezioni in maniera completamente diversa, perché sono personaggi creati a tutto tondo. Sicuramente data la tecnologia di PlayStation 1 non potevi fare chissà che cosa, e vederli nel 2024 in questo modo è sicuramente una gioia, sia per chi ha giocato il gioco originale, per chi scopre i JRPG o chi vuole vedere una bellissima storia.
Ecco, Brian, sì, tu che sei scusa, ti interrompo solo perché volevo chiederti, Brian, proprio tu che sei uomo Nintendo, no? Giochi tantissimo su Nintendo, sei abituato ai remake, insomma, ai reboot?
Sì, in realtà Final Fantasy VII secondo me è un'opera che va oltre il remake, perché comunque noi dobbiamo considerare che un gioco per PlayStation viene ammodernato e riportato in una trilogia di giochi, e tra l'altro i primi due, no? Quindi Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth vanno ad adattare, mi pare, solo il primo disco di gioco dell'originale per PS1, quindi insomma poi il terzo capitolo, che uscirà probabilmente nel 2027 avanti così, dovrà adattare molto materiale. Quindi sono in realtà più dei giochi che prendono ispirazione dall'originale, magari riprendono la trama ma sconvolgono tutto il resto. Il gameplay sì, è simile, però ci sono dei grossi cambiamenti. La stessa trama si temeva molto per Rebirth, specialmente proprio per il finale, e invece diciamo che ci siamo mantenuti, senza fare spoiler, ripeto, lungo tutto l'arco narrativo, piuttosto aderenti alle linee narrative dell'originale. Però sono stati aggiunti tantissimi contenuti extra, specialmente per quanto riguarda le secondarie. Quindi è una filosofia di fare remake che è diversa rispetto a quella di qualsiasi altro produttore, per il quale il remake è prendere il gioco, ammodernarlo dal punto di vista della grafica, ammodernarlo dal punto di vista magari del gameplay, correggendo però limitatamente solo qualche struttura ludica, e mantenere però insomma grosso modo la trama, grosso modo i personaggi, grosso modo anche la durata del gioco molto simile all'originale. Quindi si tratta proprio di un modo diverso, che è permesso secondo me in questo caso dal fatto che si tratta di Final Fantasy VII, che è un gioco che comunque ha segnato un'intera generazione di videogiocatori. A me come operazione questa qui sta piacendo veramente tanto. Io ho giocato il primo, l'ho amato, sto giocando Rebirth in questi giorni e mi sta piacendo molto, anche perché di fatto è sostanzialmente invariata la formula, quindi veramente veramente bello. Spero che in futuro si vada avanti su questo filone. Già si parla forse di Final Fantasy 9, speriamo.
Ecco, Riccardo, se io sono proprio una capra e decido di accendere la console per la prima volta e buttare dentro, no, o scaricare, insomma, Final Fantasy VII Rebirth, sarei in grado di giocare adeguatamente o sarei un po' in difficoltà?
Diciamo che non è forse il titolo più facile come primo gioco a cui giocare, però c'ha delle modalità per il gameplay che aiutano. La modalità a turni è sicuramente forse più semplice da essere fruita, anche per chi non vuole un gameplay veloce e comunque non ha bisogno di particolari skill base proprio nei movimenti della mano. Però sinceramente forse vale la pena di essere giocato anche solo per la trama. Sicuramente ci sarà un primo gap iniziale per imparare tutto, perché comunque è un gioco complesso, un gioco di ruolo, non tra i più difficili del genere, però comunque un gioco di ruolo. Però forse ne vale la pena di essere giocato. Davvero la trama del settimo capitolo di Final Fantasy è una delle più belle di tutta la saga, quindi è consigliato.
Allora, segnatevi questo titolo, Final Fantasy VII Rebirth, se siete insomma di quelli magari occasionali che state cercando qualcosa da acquistare, da scaricare, da provare. Invece Brian, ieri era una giornata.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Tornata importante per tutti gli appassionati Nintendo, perché sappiamo che come May the 4th c'è insomma il Star Wars Day,
anche il Mario Day,
c'è anche il Mario Day, perché 10 marzo, no? Marten,
10
quindi.
Marten, quindi sembra un po' Mario, sì. È una ricorrenza che in realtà adesso io non ricordo che si festeggi da tantissimi anni, ma è una data che viene utilizzata da Nintendo per fare degli annunci riguardo alla sua IP di punta, quindi direi bene così. Ieri non c'è stato in realtà un evento dedicato a Mario, però sono stati fatti una serie di annunci a mio avviso abbastanza interessanti, soprattutto per chi gioca su Nintendo Switch. Il primo è la data d'uscita di Luigi's Mansion 2, originariamente uscito su 3DS e portato su Switch, che arriverà il 27 giugno. E al contempo invece Paper Mario e il Portale Millenario, uscito invece su GameCube, farà il suo debutto su Switch il 23 maggio, quindi la fine della primavera e l'inizio dell'estate saranno per Nintendo completamente dedicati all'IP di Mario, che poi ovviamente in realtà in Luigi's Mansion 2 Mario compare giusto come personaggio, ma neanche secondario, solo i fini di trama proprio, quindi però il mondo di riferimento è sempre quello. Tra l'altro pochi giorni prima è stata anche diffusa una demo di Princess Peach Showtime, quindi altra serie spin-off di Mario che arriverà su Nintendo Switch, questo invece fra un paio di settimane, perché uscirà il 22 marzo. Infine nei festeggiamenti del Mario Day sono stati svelati i set Lego, nuovi set Lego dedicati a Super Mario, che li ho visti, sono veramente veramente bellini. Tra l'altro nel 2025 arriveranno anche quelli dedicati a Mario Kart, quindi il portafoglio si aprirà a fisarmonica. E è stata annunciata anche la data d'uscita del sequel di Super Mario Bros. The Movie, che ha fatto degli incassi stratosferici al cinema, che arriverà il 3 aprile 2026 e che sarà realizzato ancora una volta da Nintendo in collaborazione con Illumination, che sono i creatori dei Minions, della saga di Cattivissimo Me.
Ecco, tra l'altro in questi giorni si parla molto di Nintendo anche per il tema degli emulatori, no? Cosa è successo esattamente?
Sì. Ecco, questa è una notizia direi decisamente meno felice delle altre. A inizio marzo Nintendo ha ordinato la chiusura degli emulatori Yuzu e Citra. Yuzu è un emulatore di Nintendo Switch per PC ovviamente, e Citra fa la stessa cosa su Nintendo 3DS. In realtà Nintendo ha minacciato le vie legali contro gli sviluppatori, contro lo sviluppatore, perché è lo stesso, si chiama Tropic Haze, di questi due emulatori, lo sviluppatore ha preferito accordarsi con la grande N in vie diciamo extra giudiziarie, e si è arrivati a un patteggiamento per 2,4 milioni di dollari di risarcimento a Nintendo e per la chiusura, quindi gli emulatori finiranno offline, la chiusura dei due software, insomma. La mossa di Nintendo arriva dopo anni e anni in cui la grande N si è sempre schierata contro gli emulatori, contro tutti quanti questi software, perché essenzialmente le portano un grandissimo danno economico. Io credo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando, prima dell'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che è arrivato a maggio dell'anno scorso, maggio-giugno, alcuni giocatori su PC riuscivano, grazie a Yuzu, grazie ai file estratti dall'eShop o comunque da qualche copia inviata ai recensori, sono riusciti su PC a far girare il gioco in una risoluzione con un frame rate maggiore rispetto a quelli di Switch, e a finirlo praticamente ancora prima che chi magari l'aveva preordinato pagando 70 euro sulla console di Nintendo riuscisse a metterci le mani sopra, diffondendo pure gli spoiler online. Parliamo di una ROM che è stata scaricata più di un milione di volte, quindi un danno di vendita abbastanza importante.
Direi sì, notevole. Quindi insomma, prima o poi si sarebbero arrabbiati i giapponesi, conoscendo anche insomma, loro approccio a questo tema legato al copyright, era inevitabile. Anche gli altri emulatori, no? Hanno chiuso, giusto?
Sì, hanno chiuso anche quelli per Game Boy Color e Game Boy Advance, che in realtà non erano necessariamente inclusi nella causa legale di Nintendo, e questa cosa qui ha fatto arrabbiare molto la community del mondo del retro gaming, no? L'idea, per chi critica la mossa di Nintendo, è che imponendo la chiusura degli emulatori, magari andando anche molto a ritroso nel tempo, si perde quello che ormai è l'unico modo per giocare alcuni giochi che, insomma, in formato fisico non sono più disponibili, perché le cartucce per Game Boy, o peggio ancora quelle per il NES, per esempio, non sono più disponibili. A mio avviso, se posso spendere due parole sul tema, la questione retro gaming ha senso non quando si parla di emulatori di console di attuale generazione o quasi, no? Yuzu comunque emula Nintendo Switch, che è disponibilissima nei negozi e che i cui giochi sono tranquillamente disponibili. Dall'altra parte, il partito del retro gaming non ha tutti i torti, nel senso che manca nel mondo dei videogiochi una politica di preservazione che tra l'altro riguarda anche titoli molto recenti, per esempio quelli che escono sui marketplace digitali. Quando questi ultimi vengono chiusi, come è successo con i marketplace di, mi pare, PlayStation 3, ma anche di Nintendo Wii, poi questi titoli qui essenzialmente non hanno più vie legali per essere acquistati. Quindi dovrebbe esserci, soprattutto se consideriamo i videogiochi come una forma artistica, come una forma culturale, un sistema di preservazione, come esiste per i libri con le biblioteche, come esiste per i film con i registri nazionali del cinema. Anche nel mondo videoludico dovrebbe esserci un database, chiamiamolo così, dove ogni sviluppatore deposita i suoi videogiochi in modo che siano lì, almeno per quanto riguarda la memoria. Ecco,
io credo che questo sia un tema culturale importante, difficile, perché insomma scardinare la cultura non è mai cosa facile, no? Come produrre una nuova console o realizzare un nuovo gioco, però nel tempo potrebbe aprirsi la strada. Abbiamo tempo per un'ultima notizia, Riccardo. Rimaniamo necessariamente su un addio importante, quello di Akira Toriyama, che era il papà di Dragon Ball. Cosa ha significato Akira Toriyama per il mondo dei videogiochi?
Sì, perché Akira non era solo legato al mondo di Dragon Ball, ma ha contribuito a diversi titoli, perché ha creato il character design di parecchi videogiochi. Se andiamo molto indietro nel tempo, pensiamo al 95, quando è uscito Chrono Trigger. Era un JRPG sempre creato da Square Enix, che era al tempo, mi sembra fosse Squaresoft, comunque per Super Nintendo, a cui ha lavorato ai disegni dei personaggi. Se pensiamo, se qualcuno ha in mente anche solo la copertina del gioco, si pensa al personaggio che è il principale, che è proprio Crono, che assomiglia molto ai Super Saiyan della saga di Dragon Ball. A quel gioco, per dire, hanno lavorato anche Hironobu Sakaguchi, che è il creatore di Final Fantasy di cui abbiamo parlato prima, e Yuji Ori, che è l'ideatore di Dragon Quest. Infatti Toriyama ha poi lavorato anche ai mostri di Dragon Quest, un'altra saga di Square che è diventata molto famosa, un po' più cartunosa, data dai disegni di Toriyama, e che esce ancora oggi. Se pensiamo poi che dai suoi disegni è nata una serie di spin-off chiamata Dragon Quest Monster, per risaltare i mostri che ha creato nella saga, e l'ultimo capitolo è uscito proprio lo scorso dicembre nel 2023, chiamato Dragon Quest Monsters, il principe oscuro, su Nintendo Switch. Vuol dire che il lavoro di Toriyama nel mondo del gaming è perdurato anche adesso. E se vediamo proprio alla fine, anche una delle sue ultime serie del 2000, Sandland, arriverà in forma videoludica il prossimo 24 aprile. Sarà un action open world creato in Unreal Engine. E speriamo quindi che sia un ultimo lavoro anche postumo del grandissimo Toriyama.
Beh, insomma, personaggio di cui si è parlato tantissimo anche al di fuori proprio del mondo dei fumetti, degli anime, insomma di manga, insomma del mondo della cultura giapponese. Brian, proprio in un minuto, c'è stato l'Xbox Partner Preview, svelati tantissimi giochi, ma c'è qualcosa, sì, che vale la pena veramente segnalare?
Beh, svelati 14 giochi di terze parti, tra questi io ne segnalerei tre velocissimamente. Il primo è Unknown Nine Awakening di Bandai Namco, che era stato annunciato nel 2000 e che adesso torna a farsi vedere con un trailer di gameplay in cui interpretiamo Haruna, che è una ragazza dotata di poteri mistici, e il gioco sarà un action adventure. Non mi pare che abbia una data d'uscita, quindi presumo 2024, inizio 2025. Poi abbiamo The Sinking City 2, che è il secondo capitolo della serie horror lovecraftiana sviluppata dai ragazzi ucraini di Frogwares, che tra l'altro hanno aperto un Kickstarter per il gioco, non tanto per il gioco in sé, ma per se stessi, perché chiaramente stanno insomma sviluppando sotto in un contesto di guerra, e che anche questo uscirà, mi pare, verso la fine del 2024. E infine il gioco che a me personalmente ha più colpito, sviluppato da Capcom, è Kenitsugami Path of the Goddess, che è un misto tra un action un po' stylish e un tower defense. Anche questo in arrivo nel 2024 e sviluppato da Capcom. Quest'ultimo è veramente interessante, infatti non vedo l'ora di provarlo, spero in una demo, spero in qualche evento di prova, perché mi interessa veramente tanto.
E allora, questo dunque per quanto riguarda il mondo Xbox. Li abbiamo toccati tutti praticamente, no? Sia PlayStation che Nintendo Switch che Xbox. Per le altre notizie ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Riccardo Ferrari, buona giornata, buon lavoro a te.
Ciao Luca, buona settimana.
E buona giornata anche a te, Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo.
E ci sentiamo ovviamente, poi potete leggere tutti i contenuti che riguardano il mondo del gaming, come al solito, anche su mrgadget.tech. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao.